www.radiogio.it e la storia continua. Storia del Milanese, i Visconti. Bonvesin della Riva, nel De Magnaribus Mediolani, asserisce che viene offerto dal Comune di Milano a uno della nobilissima stirpe dei Visconti, che ne sembra più degno, un vessillo con una biscia dipinta in azzurro che inghiotte un saraceno rosso, e questo vessillo si porta innanzi ad ogni altro. E il nostro esercito non si accampa mai prima se non vede sventolare da un'antenna l'insegna della biscia. Questo privilegio si dice concesso a questa famiglia in considerazione delle vittoriose imprese compiute in Oriente contro i saracini da un Ottone Visconti, valorosissimo uomo. E anche Galvano Fiamma attribuisce questa origine dello stemma visconteo, cioè la vittoria di Ottone contro un saraceno, cui sottrae le insegne riproducenti una vipera che è un bimbo con un bimbo tra le fauci. Questa non è che una delle tante leggende fiorite intorno alla biscia di Milano. In verità, tra i vessilli di guerra della città esisteva già quello recante, in un campo bianco, un serpe azzurro, che riproduceva il famoso e miracoloso serpente bronzeo collocato su una colonna all'interno della Basilica Ambrosiana. Questo serpente era stato donato alla città dall'arcivescovo Arnolfo, a cui era stato a sua volta regalato a Costantinopoli con l'assicurazione che si trattava addirittura di quello forgiato da Mosè a difesa dell'accampamento ebreo dai serpenti del deserto. Ma giunto a Milano, il serpente di Mosè non aveva trovato nel deserto né i suoi terribili rettili, e aveva dovuto ripiegare la sua protezione su quei molto meno nobili e più prosaici, ma non meno pericolosi, vermi intestinali. I milanesi infatti avevano scoperto questa sua miracolosa proprietà e si era istituito il rito, ormai decaduto, secondo il quale i malati di vermi si recassero in Sant'Ambrogio a toccare per guarire il prezioso cimelio. E torniamo alla vipera dei Visconti e alle altre versioni della sua origine. In ordine di tempo. La prima si riferisce all'epoca di Sant'Ambrogio, dopo la morte del quale era comparso a Milano un terribile drago che abitava nella zona dove fu poi edificata la chiesa di San Dionigi. Questo drago, che faceva strage di tutti coloro che avevano la sventurata o la sventura di incontrarlo, era considerato invincibile e nessuno osava più dargli la caccia. Finalmente, un certo Uberto Visconti si disse in grado di abbattere il mostro e si recò nel luogo dove questo stava divorando un bambino. Dopo una lotta terribile, Uberto ebbe la meglio e Milano fu liberata dall'incubo. Uberto assunse nelle sue insegne il drago con il bambino in bocca, trascorrendo il tempo. Il drago venne ridimensionato e raffigurato come una semplice biscia. Ma in antico, si sa, la precisione era una cosa relativa. La vipera, in fin dei conti, non è un piccolo drago? La seconda versione narra dell'ultimo re dei Longobardi, Desiderio, che un giorno si era addormentato in un prato nelle pause di un combattimento. Mentre era così coricato, un soldato si era accorto che una vipera gli si era arrotolata sulla testa a mo' di corona animata. Dopo un po' la vipera si era stancata di riposare sul capo di un re ed era strisciata via senza danni. Consideratolo come un prodigio, Desiderio aveva deciso di assumere la vipera nel suo stemma e lo aveva tramandato fino alla città di Milano. Più o meno la stessa cosa sarebbe accaduta nella terza versione ad Azzone Visconti, mentre combatteva contro i fiorentini. La vipera stavolta si era infilata nell'elmo che il condottiero aveva deposto sull'erba accanto a lui e al suo risveglio, Azzone, si era rimesso l'elmo in testa e la vipera, senza morderlo, era sgusciata via dal copricapo. In segno di ringraziamento, Azzone la volle ricordare nella sua insegna, mostrandola come un bimbo in bocca a significare la sua innocuità. Da segnalare una curiosa variante alla raffigurazione dello stemma visconteo che si era diffusa in Francia e dalla quale ci dà notizia un cronista fiorentino. E te, a notare una favola, che si dice e dipigne in Francia per dispetto degli italiani et dicono che gli lombardi hanno paura della lumaccia, cioè la lumaca. I signori visconti di Milano, come si sa, hanno l'arme loro in campo bianco. La vipera che sta rivolta con un uomo rosso in bocca e messer Marco Visconti, per leggiadria e grandezza, aveva la sua bandiera e schiera di cavalieri intorno di 500, eppure dei migliori scelti per feditori e tutti con la detta soprainsegna. Gli ignoranti franceschi credeano che in quell'arme fosse lumaccia e per loro dispetto e contrario fosse fatto. Onde lo si recava ad grande onta et forte ne parlavano in Francia nel dispetto che avevano fatto loro i Lombardi. E così riferisce. E il cronista così riferisce al fatto che i francesi furono costretti a ritornare in patria con Filippo di Valois senza nulla aver concluso in Italia dopo l'infelice spedizione del 1320. Tanto che, con la beffa e il disonore, si tornarono in Francia. Si potrebbe facilmente ironizzare sull'abilità dei disegnatori milanesi o sulla ingenua permalosità dei francesi, ma via è passato tanto tempo. Certo che una lumaca invece di una vipera. Con un'insegna simile, come potrebbero andare a testa alta alla conquista dell'Italia, dell'Europa, del mondo, così come hanno già fatto le milanesissime società internazionali Calcio, Alfa Romeo, anche se ora non sono più meneghine, e Canale 5, che invece di un saraceno ha messo in bocca al serpente un fiore? Ma in definitiva, chi erano questi Visconti? Si trattava di una famiglia nobile medievale, per la cui origine si raccontava di quel tal Uberto che, come abbiamo già sentito, aveva ucciso il drago infestante in Milano. Ma altre leggende si manifestavano sulla nascita della casata, traendo principio da uno scopo molto pratico. Si trattava di salvare un immenso patrimonio acquistato dalla giovane famiglia con l'astuzia e la frode. Matteo Visconti e figli si erano impossessati di alcuni territori sul Lago Maggiore, di proprietà della chiesa milanese, ricevendone in cambio una scomunica. E avevano poi distrutto alcuni documenti che legittimavano i diritti arcivescovili. Con la complicità di un compiacente genealogista, ecco, costruirono un leggendario possesso da tempo immemorabile, un attestato del 606 di Papa Gregorio I, che avrebbe concesso a Allione, conte di Angera e figlio di re Miglio, e a tutta la sua discendenza tutte le corti regie esistenti nel Comitato di Milano, comprese Arona e Angera. I mitici conti di Angera legarono più i loro destini a Milano, specialmente con il conte Galvano, che partecipò attivamente alla difesa della città contro il Barbarossa. Dopo la vittoria di costui, il conte Galvano perse sia il titolo comitale che la proprietà sui territori di Angera. E lo storico Fiamma, da cui provengono tante notizie, o che aveva accolto tali notizie senza curarsi di approfondirle, passa poi disinvoltamente all'arcivescovo Ottone e a Matteo. Non si preoccupava di precisare, il Fiamma, che chi siano gli immediati antenati di costoro, ma in compenso, per indorà la polpetta, attribuisce questo prodigio alla loro casata, e cioè che quando nacque Matteo a Invorio nel 1250, tutti i cavalli e i buoi del luogo infransero le pastoie e uscirono a torme, nitrendo e muggendo dalle stalle. Anche questo contribuì a fare in modo che, nel 1397, Gian Galeazzo ottenesse dall'impero il titolo di conte di Angera, riconoscendo così la diretta discendenza dagli ipotetici conti. Ma per rendere ancora più indorata la polpetta, si stabilì la mitica origine della famiglia, addirittura da Anglo, fondatore di Angera e figlio di Enea. Tanto già che si era all'opera. Così anche i Visconti furono inseriti nella divina famiglia, da cui discendevano eroi e guerrieri. E fra essi anche, niente meno che Giulio Cesare, che arrivarono fino a Desiderio, ultimo re longobardo, e via. E il gioco è fatto. www.redigio.it e la storia continua.